Buonasera a tutti gli appassionati di sport. Io sono Dario Alfredo Michelini e questo è il The Cutting Edge Show. Siamo arrivati alla 43esima puntata che abbiamo voluto chiamare Midsummer Classic, perché questa settimana, piuttosto che parlare di argomenti, anche se sfioreremo l'attualità, cerchiamo di tirare un po' le fila di quest'anno passato insieme, un anno che è partito l'anno scorso più o meno in questo periodo e che si conclude dopo 43 iterazioni con questa puntata speciale. Speciale perché? Perché abbiamo ben quattro ospiti che quindi si alterneranno a ritmo serrato, quindi ho chiesto agli ospiti di essere telegrafici, lo saranno perché sono dei veri professionisti del campo. Ovviamente inizieremo da Roberto Gotta, ci parlerà un po' di qualche episodio del suo nuovo libro, poi andremo da Giulio Dicenzo di Vox to Vox che ci spiegherà perché i cinesi ce l'hanno con la Juventus, dopodiché andremo più dall'altra parte dell'oceano con Paolo Mutarelli, verrà a parlarci un po' della stagione di basket che sarà e poi chiuderemo, anche se è un gran chiudere, con Alex Cavatton che ci spiegherà perché i Bears vinceranno il prossimo Vince Lombardi Trophy. Con me, come al solito, come le altre 43, 42 puntate con pochissime eccezioni, c'è Andrea Ghezzi. Andrea, come stai?
Ciao a tutti, bene Dario, mi è piaciuto questo, a parte qualche eccezione. In realtà nell'ultimo mese mi avete fatto fuori un bel po' di volte, hai cercato di sostituirmi con Giovanni Ganci e con alcuni degli ospiti, ma io non mollo, sono sempre qui, come vedete ho l'aureola divina dietro di me a farmi compagnia questa sera,
Può
felicissimo.
essere quello o può essere che gli alieni ti stiano rapendo in questo momento?
Anche felicissimo di essere qui per l'ultima puntata di una lunghissima prima stagione di The Cutting Edge Show. 43 puntate, insomma, le settimane in un anno sono 52 praticamente, è da un anno non stop, escluso credo Natale e Capodanno che andiamo in onda. Normalmente il giovedì, l'ultima puntata, giustamente abbiamo cambiato mercoledì perché? Perché domani c'è lo Svuota Fusti al Mind the Gap e non potevamo mancare, e quindi abbiamo anticipato.
Evidentemente, e sprono tutti ad andare a conoscere Andrea Ghezzi al Mind the Gap domani sera.
Tra l'altro mi presento con moglie domani sera al Mind the Gap.
Fate tutta la
Sì.
famiglia, perfetto.
No, vabbè, i bambini li lasciamo a casa, però io e la moglie andiamo a goderci una serata di divertimento e tanta birra, ovviamente.
Come detto, il primo ospite della serata è Roberto Gotta, che si sta unendo al live. Scrittore e giornalista, insomma, inutile che io faccia presentazioni. Ciao Roberto, come stai?
Ciao, bene, bene, bene. Spero anche a tutti voi mi abbiano sentito in forma e prevedo anche che domani Andrea si divertirà. Se volete conoscere, andate prima della serata, perché dopo mi sa che sarà un brutto
Ultimamente i ritorni a casa sono stati parecchio complicati.
Chi guida?
Allora. No, guida la moglie, non ho questo tipo di problema, mi porto sempre dietro qualcuno per tornare a casa sano e salvo, ci tengo a sopravvivere,
Io non bevendo
assolutamente.
sarei l'amico ideale di ogni serata perché sono portato a casa tutti.
Se vuoi unirti non c'è problema.
Mi avete dato il primo assist per ringraziare il nostro grafico di questa stagione, Battista Battino, che è anche colui che guidò il Jeep per tornare in quel della Lombardia
Uno dei miei angeli
orientale.
custodi. Esatto, uno dei miei angeli custodi. Tutto vero.
Angelo Custode degli Houston Rockets degli anni 90 era Hakeem Olajuwon, scelto alla prima, scelta assoluta, prima di Michael Jordan nel draft di qualche anno prima, portò i Rockets a due titoli proprio negli anni in cui Jordan si ritirò per la prima volta. Roberto, ti abbiamo invitato così ci racconti il tuo rapporto con questo giocatore incredibile, soprattutto un episodio che mi ha fatto molto ridere quando me lo
Sì,
raccontasti.
perché comunque l'ho visto giocare dal vivo varie volte, però quello è capitato a tanti. Una cosa assurda è questa, semplicemente per tanti anni, lo fa ancora adesso l'NBA, ma adesso ovviamente un po' caduto come tipo di modalità, per tanti anni l'NBA permetteva a un numero ristretto di giornalisti, semplicemente perché pochi erano i giornalisti che seguivano l'NBA negli anni 80 e 90, di avere queste telefonate, conference call con i giocatori, che all'epoca erano comunque una cosa molto innovativa, perché riuscivi a parlare, a fare una domanda a Olajuwon assieme ad altri giornalisti europei e ti sentivi un privilegiato. Il problema è che in un giorno di novembre del 93 la NBA decise che l'orario di telefonata a Olajuwon doveva essere le 9 di sera, 9 e mezzo, non ricordo, le 10 di sera del 17 novembre, e io avevo un impegno quella sera, però toccava a me telefonare l'Audium. Allora cosa ho fatto? Mi sono fatto dare il telefono cellulare, di quelli che erano grandi più o meno come questo schermo dell'epoca, dalla testata gigante del basket, me lo sono portato per telefonare a Olajuwon nel luogo in cui dovevo andare quella sera. Il luogo era lo stadio Dall'Ara per Inghilterra-San Marino, quindi più o meno all'intervallo della partita sono riuscito a parlare con Olajuwon dalla polverosissima sala stampa dello stadio Dall'Ara. Abbastanza surreale, come surreale la partita, ricorderete, quella in cui San Marino segnò dopo una decina di secondi per un retropassaggio sbagliato di Stuart Pearce.
Sì, ricordiamo che quella partita fu incredibile perché insomma San Marino andò subito in vantaggio contro gli inglesi, partita giocata qui. Roberto, no, anzi volevo andare da Andrea su questa cosa. Andrea, io ti posso confessare di avere sul mio WhatsApp il numero di telefono di alcuni calciatori ex di Serie A, perché insomma adesso tutti possiamo entrare in contatto con tutti e non è così, non bisogna essere un giornalista del rango di Roberto Gotta per avere il numero di qualcuno e poter entrare in contatto.
No, io non ho il numero di nessuno.
Non è, ecco, la domanda era proprio questa, non è il numero di qualcuno, chiamiamolo.
No, non ho il numero di nessuno. Beh, i tempi sono cambiati, dai, banale come frase, però è la realtà dei fatti. Quello che ci racconta Roberto, ma anche quello che ci ha raccontato tante volte relativamente a come si seguivano gli sport un tempo, si è completamente rivoluzionato. Non so se sia un bene o un male per certi aspetti, però sicuramente oggi ci sono dei mezzi come i social che ci permettono di seguire passo dopo passo l'evoluzione dei nostri campioni. Questo però non vuol dire conoscerli realmente, perché poi ecco, un conto è fare la telefonata a Olajuwon dalla sala stampa del Dall'Ara e un'altra è vedere le minchiate che twitta Icardi piuttosto che LeBron James, piuttosto che scegliete voi il vostro eroe del vostro sport preferito. Su Olajuwon ho solo una cosa da dire, grandissimo giocatore ovviamente, mi ha regalato, allora, primo American Superbasket che ho comprato nella mia storia, poster di Hakeem Olajuwon. E Hakeem Olajuwon mi ha regalato la prima sofferenza da tifoso dei Knicks quando batté appunto New York nella finale del 94. Fine degli aneddoti.
Aneddoti che sono, facciamo uno scambio in scaletta, Roby. Aneddoti che sono anche il centro del tuo nuovo libro. Hai scritto una biografia di Tom Brady, soprattutto concentrandoti al di fuori del campo. Ci spieghi bene cosa troviamo dentro il libro e cosa non dobbiamo aspettarci di trovare?
Ma allora, non bisogna aspettarsi di trovare una geografia, un quanto è bello, bravo, buono e fortunato, perché non è così. Io sono partito da un punto di vista anche abbastanza scettico verso Brady e la cosa mi ha reso anche più divertente, sinceramente, l'opera. Non posso rivelare pubblicamente nulla, ma mi ha ricordato un episodio di più di 20 anni fa in cui ho dovuto, per lavoro, in questo caso non ho dovuto, è stata una scelta assieme all'editore Stefano Olivari, però all'epoca dovetti per lavoro parlare con un esponente poco simpatico di una squadra che mi era molto poco simpatica in un altro sport, in una circostanza ancora meno simpatica, perché avevano battuto la squadra che io preferivo. Parlare con questa persona fu catartico, perché dopo ti rendi conto che aveva la maglia di un'altra squadra, ma poteva avere anche quella della tua, semplicemente era una circostanza. Non c'era tutta questo atteggiamento mio nei confronti di Brady, diciamolo sicuramente, non c'era un coinvolgimento personale come quell'episodio 20 anni fa, ma non ero mai stato un suo grande tifoso, forse per la troppa perfezione, che a me dà abbastanza fastidio, perché poi scrivo anche nelle prime righe della prefazione, ho scritto: io sono un perdente, difficilmente potrei tifare per un vincente, questa per accadere qualcosa a livello sonoro, temo, a casa mia. La realtà me lo ha reso molto più simpatico di prima e si comprende molto di più come sia diventato un grande giocatore, uno che è stato titolare 3 volte nei primi 20 anni della sua vita, perché non, titolare, senza, io non so se sentite sottofondo qualcosa qua sta accadendo.
Sì, ma è molto tenero, non è per niente disturbante.
Diciamo che uno che non ha avuto la certezza all'inizio stagione che 3 volte nella sua carriera, prima del secondo anno di NFL, di essere titolare fisso, è uno che ha dovuto superare molti più ostacoli di quanto non si creda. Mi è servito andare indietro nel passato, perché Brady ha giocato ormai così tanto nell'NFL che obiettivamente alcuni episodi dei primi anni io stesso me li ero dimenticati, perché ovviamente se ne sono sovrapposti di altri molto più urgenti, molto più recenti, molto più importanti. Ho cercato di spiegare soprattutto, devo dirlo, mi sembra di averlo detto nella terza o quarta di copertina, come mai, come Brady è riuscito a diventare Brady pur avendo delle circostanze di partenza quasi tutte negative, tranne una, ovvero una famiglia benestante che non gli ha fatto mancare nulla.
Sì, noi andremo a recuperare questo libro colpevolmente, date vacanze, impegni, eccetera, non sono ancora passato. Roberto, vuoi ricordarci dove andare per trovare questo libro che ho fatto vedere un paio di volte?
Sì, chiaramente la distribuzione per un libro di football non è, come dire, favorita dalle grandi catene che preferiscono giustamente, immagino, altri titoli. La libreria Epli o hoepli.it online manda ovunque in due giorni, e anche le librerie locali chiedendo possono ordinarlo. So di alcuni casi in cui magari le librerie dicono che non è pronto perché, cito, non hanno voglia di sbattersi tanto per vendere una copia di due sole, e posso anche capire. In generale arriva, ho avuto tante testimonianze anche oggi di persone che l'hanno ricevute, ma non vi sorprenderà se dico che oltre a prenderlo io vorrei anche che piacesse, perché voglio qualcosa che valga i soldi che uno spende, perché comunque spendere soldi in qualunque epoca, ma direi specialmente in questa, ci vuole qualcosa che in cambio ti dia soddisfazione. L'unica cosa che non dà soddisfazione è il corpo, carattere molto piccolo perché ho scritto troppo come al solito, e per fare tutto negli spazi previsti si è dovuto un pochino ridurre la dimensione. Non è colpa mia se qualcuno perde la vista.
Va bene, posso fare una domanda io a Roberto?
Assolutamente,
qual è una cosa che per motivi di spazio non hai potuto mettere nel libro ma ti sarebbe piaciuto inserire?
Ma ce ne sono tante, perché a un certo punto ho buttato via praticamente i miei fogli di appunti e ho detto adesso rielaboro quello che ho fatto, non posso più aggiungere niente. Mi sarebbe piaciuto un po' di più parlare del periodo lungo, perché sono 10 anni, in cui Brady, pur essendo considerato uno dei migliori di sempre, non ha vinto il Super Bowl e c'è andato, l'ha sempre perso. Ho cercato di spiegare in un capitolo apposta il Brady non di successo. Il Brady non di successo significa anche le polemiche per il Deflategate, lo scandalo per i palloni sgonfi, le polemiche che non riguardavano direttamente Brady per lo Spygate, quindi quella multa grande che fu data a Belichick, i due Super Bowl persi in maniera frustrante contro la stessa squadra. Si poteva illustrare di più, chiaramente, ma veramente una persona ha descritto da qualche parte una ricerca ossessiva del dettaglio, della curiosità, e devo dire che l'aggettivo è appropriato, perché quasi metà del libro parla di Brady fino al college, perché ci tenevo tanto a raccontare un momento in cui veramente tanti episodi sono sconosciuti. Ad esempio, io assolutamente non è che non ricordassi, ma non sapevo che avesse giocato una partita importante contro Purdue, in cui quarterback era Drew Brees, con anche un uomo di linea che proteggeva Drew Brees, che poi divenne uomo di linea dei Patriots. Mi sono divertito molto a cercare questi incroci, ovvero persone incrociate, sliding door, no, si può dire, persone incrociate al college che poi ti tornano, e ad esempio Plaxico Burress, che due volte rischiò, una volta batté Michigan, una volta rischiò di batterla con delle ricezioni. Burress, che ebbe anche una ricezione importante in una vittoria famosa degli Steelers che interruppe una striscia vincente dei Patriots, e poi Burress, che ebbe la ricezione ovviamente ancora più importante al Super Bowl, diventò quasi un incubo per Brady. Lo era stato al college come giocatore della squadra avversaria, rivale per eccellenza, diciamo.
Ti faccio una domanda flash, mi rispondi in un minuto. Hai seguito un po' la vicenda Tyreek Hill, mi dicevi, e ti volevo chiedere, secondo te la NFL, qualsiasi altra lega sportiva, deve ergersi a tribunale oppure è meglio che lasci passare tutto? Allora, qual è l'estremo giusto? Si deve fare a uomo di giustizia, società di giustizia, oppure deve lasciare andare sperando che la giustizia vera intervenga?
Credo che non esista una soluzione valida. La NFL ovviamente non può, se c'è un giocatore sotto processo magari per qualcosa di gravissimo ma ancora non condannato, si fa un po' fatica a pensare che possa tranquillamente giocare. Sto facendo un caso ipotetico ovviamente. Nel caso specifico gli indizi contro Hill erano abbastanza evidenti, le testimonianze, la registrazione dell'audio in cui dice dovete aver paura di me, più o meno. Quello che dà fastidio probabilmente dell'NFL è l'incostanza tra un caso e l'altro di valutazione rispetto ad esempio di Kelly. Giustamente non bisogna che ci siano dei delinquenti nell'NFL, viene da dire che se non altro, e parlo solamente di sentenze realmente avvenute, rispetto al calcio italiano i delinquenti sono solo in campo e non a gestire o a completare le squadre, visto che abbiamo avuto comunque delle situazioni di realmente di persone condannate se non radiate che hanno fatto il bello e cattivo tempo per anni. Ecco, in America questo caso avviene un pochino meno, i delinquenti, usando questa parola, possono essere solo quelli in campo.
Hanno deciso di concentrarsi su quelli perché fuori non riescono a farlo. Mentre metto in diretta uno sventolante Giulio Di Cenzo, ti chiedo come bridge con il prossimo ospite. So che stai prendendo un po' di terreno perso sulla Premier League. Ciao Giulio, intanto. Sulla Premier League ci dici che anno sarà? Sarà finalmente l'anno che Ashley se ne va e lascia il Newcastle United a chi sa fare calcio?
Questa domanda ovviamente è nata da pura obiettività.
È chiaro, cioè, oggettività.
Può darsi, diciamo che per come è costruita la squadra al momento gli conviene non farsi vedere per un bel po' di tempo. C'è questa questione di Steve Bruce che allena la squadra per cui ti fava da ragazzino, che lo ha rifiutato, molti però rifiutano lui perché ha allenato Sandra, perché è considerato un incapace. Non vorrei essere nei panni di Bruce in questo momento, anche se magari dopo un mese e mezzo, se la squadra gira, non so come, visto il numero di attaccanti, l'età degli attaccanti, magari se la cava. Velocissimamente, ne abbiamo parlato in privato qualche giorno fa, molto convincente secondo me la campagna acquisti dell'Leicester City col punto interrogativo su Maguire, perché l'anno scorso da quando è arrivato Tielemans ha dato un cambiamento notevolissimo alla squadra come propulsione offensiva, Rodgers lo ha allenato bene, Rodgers ha rigenerato Vardy che non ne poteva più di Puel, quindi la mia squadra dell'anno è Leicester City, ma non che vinca il campionato, squadra che abbia un rendimento eccellente e possa magari togliere punti a qualcuna delle sei grandi, perché poi il problema è lo scorso anno tante piccole hanno rinunciato a giocare contro Liverpool e Manchester City e c'è pericolo che la Premier League del prossimo futuro sia questa, squadre che si accontentano di perdere onorevolmente contro le grandi e giocano poi un campionato a parte, non credo che faccia il bene della Lega come immagine.
Sono sicuramente d'accordo su questa ipotesi gottiana, e speriamo davvero che non diventi un campionato del genere. Allora, innanzitutto ringrazio Roberto Gotta per essere stato con noi, è solamente un arrivederci alla prossima stagione di Cutting Edge Show, complimenti per il libro a scatola chiusa, te lo dico perché tanto so che andrà bene, se può darti un'indicazione, molti durante il weekend dell'Italian Bowl parlavamo e dicevano, ah cavolo ragazzi, voi conoscete Roberto Gotta, cavolo, quello lì, insomma, qualcosa l'ha fatto.
Quello lì.
Qualcosa l'ha fatto e quindi c'era anche un po' di attesa per questo libro nel circolo footballistico repubblicano.
Avevo qualche incertezza, il mio libro ideale sarebbe sui più grandi linebacker della storia, il mio libro ideale, però deve vedere anche qualche copia, un libro, soprattutto se un editore investe. Diciamo che ovviamente nel momento in cui Brady ha vinto l'ultimo Super Bowl la bandierina è partita perché non mi potevo dimere e poi alla fine, ripeto, partendo scettico mi sono anche divertito e se mi capitasse di parlare di lui televisivamente avrei una conoscenza in più. Andrebbe fatta per tutti i giocatori, ma come sapete è un po' difficile fare uno studio di 4 mesi su ciascun giocatore della NFL.
Grazie mille Roberto Gotta, alla prossima stagione.
Buone vacanze.
Ciao Roberto.
Oh Giulio. Giulio,
buonasera. È finito il momento serio, arrivano i clown e va bene.
Allora, innanzitutto
non mi fai l'analisi tattica di Juventus-Inter del torneo?
Mi rifiuto categoricamente. Già è inutile per certe partite vere, figurati per le amichevoli. Comunque, Dario, ci tenevo a dirti che il problema del Newcastle non è tanto il fatto di avere tanti attaccanti, ma avere tanti attaccanti tutti scarsi.
Quello è il problema, è vero. Adesso no, oggi abbiamo speso 40 milioni per uno, appunto. Quindi sarà forte, no?
Ah, scusami, sì, Dario, prima di fare domande serie a Giulio, mi dite come va l'Arsenal quest'anno, perché poi tanto non ne parlate, quindi ditemelo subito, così mi metto il cuore in pace.
Giulione.
Ma l'Arsenal va come al solito, cioè è una squadra che sta nella sua aurea mediocrità da 15 anni ormai, quindi così va. Quest'anno ha fatto la finale Europa League, hanno preso schiaffi a destra e manca, magari sono liberati di Koscielny, che è un buon punto di partenza per magari migliorare l'anno prossimo. Però per il resto l'Arsenal è quello, e non so bene, cioè, ci hanno provato a cambiare, a un certo punto sembrava dovessero svoltare, eccetera, ma non ci sono ancora riusciti.
Giulio, io invece volevo chiederti, allora, da scaletta, procediamo da scaletta.
Tu abbiamo fai... una scaletta?
Sì, sì, c'è cioè una scaletta, te l'ho anche mandata, e oggi ho mandato anche un messaggio a Roberto, e ho detto, vedrai che Andrea prima o poi mi dice che gli ho mandato la scaletta.
Allora... No, non l'ho capita, però va bene.
Giulio, tu fai un podcast Vox to Vox che è molto, molto divertente, però tre episodi successi nell'anno che vi hanno divertiti, che vi hanno fatto ridere di più in pochissimo tempo.
Ci ho pensato e mi sono collegato a tre eventi più che altro. Uno è una cosa successa nell'ultima parte della stagione, quando Allegri ha iniziato a perdere il contatto con la realtà, che ogni conferenza di stampa parlava solo di cavalli e di ippica. E cioè, probabilmente non era più, se sembrava il giudice di febbre da cavallo, quando smette di essere giudice e si scopre appassionato, uguale. Cioè, lui non faceva più l'allenatore, ma si occupava di altro all'improvviso. L'altra cosa che a me è piaciuta molto nella stagione è la totale randomness dell'arrivo di Kevin Prince Boateng al Sassuolo e l'altrettanta randomness del suo addio a gennaio per andare al Barcellona a giocare un amichevole con la selezione catalana e basta sostanzialmente. E poi tornare a Sassuolo.
Ma mi spieghi secondo te perché l'hanno fatta sta cosa?
Al Barcellona a gennaio ha avuto un po' di panic buy, cioè aveva bisogno di dei giocatori secondo loro, secondo dei motivi che francamente non so ben spiegare, e hanno preso due o tre giocatori a vanvera, tra cui Boateng e Murillo, giusto per completare l'organico, perché erano in panico, hanno detto che sono i primi che possiamo tirare su, tiriamoli su. Però questo qua veramente, cioè se voi leggete, la gente non si ricorda bene la carriera di Boateng, perché ovviamente si lega al periodo al Milan, ma lui cioè, sta cambiando una squadra ogni sei mesi di recente. Compreso il Milan, tra l'altro, nel 2016, cosa che di cui secondo me non si ricorda nessuno, e adesso è arrivato senza alcun motivo al Sassuolo, è diventato un po' il simbolo di questa squadra per sei mesi, di questo gioco innovativo in cui lui faceva la finta punta, sembrava comunque vivere una nuova giovinezza per mille motivi, e a gennaio se ne va al Barcellona senza alcun motivo, senza alcuna necessità tecnica, e adesso in teoria torna al Sassuolo, quindi vedremo dove andrà. È una cosa che mi ha fatto molto ridere. E poi, vabbè, il terzo evento che cioè, ha fatto ridere a vederlo da fuori, per chi l'ha vissuto non so quanto, è l'arrivo di Ventura al Chievo. Una cosa completamente gratuita e totalmente immotivata a prendere l'allenatore più odiato d'Italia per guidare una squadra che era già retrocessa e non aveva alcuna speranza di salvarsi, cioè praticamente farsi sparare cioè così, liberamente addosso da tutti, senza più divertimenti. Io ricordo che, tra l'altro, il Chievo di Ventura l'ho visto giocare dal vivo, al 24. Ah, in Chievo, un bellissimo Chievo Sassuolo, su cui ci sono anche io che l'ho visto dal vivo
perché sei andato a vedere Chievo?
Questa è un'ottima domanda, perché ho delle persone che seguono il podcast che hanno delle idee perverse e ci siamo andati, e però sempre dire finisce con un autogol incredibile, cioè che proprio cioè, si spiega solo col dolo, perché non ci sono altre spese.
Però quantomeno avete visto qualcosa di interessante alla fine.
Però l'esperienza di Ventura al Chievo veramente è una parentesi completamente delirante nell'ultimo campionato che abbiamo vissuto. Come bonus di cose che cioè, fanno ridere, cioè, se siete su Marte e scoprite che sono successe, la gestione della Serie B e della Lega Pro dell'ultima estate, che sono delle robe. Che veramente se avessimo scritto una serie satirica ci saremmo dovuti impegnare parecchio, invece quella è la realtà.
Ma domanda, ma il Palermo che si riagioca l'anno prossimo? Me lo sai dire?
Il Palermo è fallito e allora io non so a che punto siamo arrivati di questa storia, francamente, quindi preferirei non avanzare, come dire, previsioni che possono rivelarsi sbagliate. Deve rinascere il Palermo, perché in teoria è fallito e deve ripartire da zero sostanzialmente. Non so di preciso in che categoria possono ammetterlo, perché servono le garanzie bancarie, pare che gli chiedano dei soldi stavolta veramente tutto... Ma anche l'ultima vicenda del Palermo è molto divertente dal punto di vista, perché cioè, quando io ho sentito lì l'ultimo pseudo proprietario, cioè che ci doveva in teoria mettere i soldi, che già si chiamava Tutto lo Mondo, che cioè, non pensavo fosse il nome di una persona fisica, che ha detto la fideiussione sta arrivando, tipo è in viaggio, adesso le 11 di sera, chi è che ti sta facendo la fideiussione adesso? Chi è che la sta vergando in questo momento? Però sono queste cose che succedono e vabbè, poi la gente si dimentica.
Palermo, aspetta, famosissima, poi ti faccio concludere, Andrea, famosissima per aver avuto una iena come presidente.
A proposito di personaggi, io in quel periodo mi divertivo tantissimo perché Zamparini ha venduto a 2-3 persone, di cui la più solida finanziariamente ero io probabilmente, e Paul Baccaglini, l'ex Iena, oltre ad essersi tatuato lo stemma del Palermo sotto un capezzolo, era bellissimo perché tutte le interviste gli chiedevano, sì, ma cioè, i soldi ci sono. Io mi ricordo che le risposte erano bellissime, perché sulla carta stampata erano tipo 10 righe in cui non esprimeva un concetto. Ci girava attorno, dice, ma sì, ci sono le garanzie, qualcuno porterà qualcosa, ma non ha mai detto, sì, i soldi ci sono, e infatti l'abbiamo visto qua. Queste cose sono incredibili, perché veramente, cioè, a ripensare, dici, vai, ma non è possibile, invece sì.
No, ma ripensiamo a come è finita e raccontamela, perché io ho dei ricordi confusi. Com'è finita la storia tra Ventura e il Chievo? Con gli insulti dei giocatori?
Sì, cioè, bellissimo, guarda, te lo vado a cercare in diretta, perché sì, è finita con gli insulti, ma ti ripeto, cioè, il problema di Ventura è essere, cioè, tornato ad allenare una squadra dopo l'eliminazione ovviamente d'Italia dai mondiali, che già è un... era una cosa abbastanza forte da fare, per di più se c'è una squadra che già è successa. Sì, certo, fa curriculum, infatti adesso allenerà al massimo la Salernitana. È stato bello perché Pellissier nel suo ultimo anno giocatore, che è stato un anno abbastanza travagliato perché, cioè, comunque ha vissuto la retrocessione di Ventura eccetera, ha detto vabbè, perché Ventura, cioè, si è dimesso, è stato esonerato eccetera, è finita un po' così, ma tra l'altro dopo poco tempo che era arrivato, e Pellissier si è scagliato contro di lui e più o meno l'ha insultato in tutti i modi in cui poteva farlo. E io sono stato anche all'addio di Pellissier, tra l'altro la seconda partita che la gente mi ha portato a vedere è stata un'altra partita del Chievo che stavolta era l'addio di Pellissier, e vabbè. Comunque Pellissier aveva detto che c'era un'altra cosa completamente surreale, perché c'era il diluvio universale e c'erano i giocatori con le loro famiglie, amici, che erano liberi, quel giorno potevano andare a vedere, che sono stati sotto l'acqua per tipo mezz'ora per ascoltare il discorso d'addio di Pellissier. E vabbè, c'è una cosa che è un po' così, ecco, però. No. No, comunque Pellissier l'aveva insultato, cosa che ha detto? Aspetta, se mi carica la pagina...
Allora, ho mandato il post su Instagram di Pellissier, ecco. Mister che dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare, pazzesco, 3! Vabbè, insomma, non pretendiamo il Nobel per la letteratura da Pellissier, in 22 stagioni da professionista pensavo di aver visto tutto, ma sono costretto...
Ma stai buono, sono giusti 3! se tu metti, o ne metti uno o ne metti tre, non ne devi mettere due, non ne devi mettere quattro. Quindi Nobel non lo prendi tu, al limite, lascia stare Pellissier.
E vabbè, poi il post si conclude con la foto che trovate.
Non fate come Ventura, è bellissimo. Vabbè. Cioè, capito? Cioè, queste cose sono successe. Cioè, Pellissier, che comunque, con tutto il rispetto, cioè, non è nessuno che comunque ha questa sfuriata contro Ventura. Vabbè,
ma pensavo avessi delle parole, non so di che tipo, per Andanovic, però.
Ma ormai è il miglior portiere della Serie A, stai dicendo? Io non mi permetto di dire nulla sul capitano dell'Inter, nonché miglior portiere della Serie A. Andanovic, cosa gli devi dire? Come dicono tutti, ha salvato l'Inter nell'ultima giornata, quello che nessuno dice, che se avesse fatto il suo lavoro in altri due
partiti bisogno. Giulio,
ma sono dettagli completamente secondari che nella narrativa si perdono. l'unica cosa vera da dire su Andanovic è quella che nessuno dice, cioè che negli ultimi due anni ha imparato veramente bene a giocare coi piedi, e io mi ricordo che cioè, quando l'Inter è passata da Giulio Cesare Andanovic, ho vissuto un trauma durato 4-5 anni, quindi non tantissimo, per cui io ero passato da un portiere che sapeva fare i lanci a uno che la lanciava sempre nel parcheggio di San Siro, e non era stata proprio un'esperienza di cui ero contentissimo, mentre negli ultimi anni ho lavorato tanto ed è diventato veramente bravo in quello, è un giocatore veramente affidabile, sorprendentemente. Però giustamente non lo dice nessuno, perché bisogna combattere le battaglie inutili, tipo magnificare tutto se Andanovic per altro.
Oh, benissimo, sottoscrivo in tutto e per tutto. Io rischio ogni volta che vedo Andanovic giocare gli insulti, ma sono costoro che non capiscono niente del ruolo di portiere. Ti faccio una domanda sull'attualità, Giulio. Saltiamo, attraversiamo il Mediterraneo, dopo Palermo andiamo in Algeria campione d'Africa.
Sì.
Ce ne siamo accorti, perché giustamente anche nelle nostre città c'erano un po' di caroselli, perché molti immigrati algerini ci sono, addirittura ai Campi Elisi c'è stata una vera e propria parata. A che punto è il calcio africano? Tu hai guardato qualche... Hai trovato qualche... No, ma ci sono stati, ma ci sta. No,
vero, città ci sta. Sono un sacco di gente anch'io con la maglia algerina in giro.
A che punto è il calcio africano, Giulio? Tu hai visto qualche partita? Siamo nel 95 o nel 2019?
Per certi versi nel 95. Cioè, il calcio africano vive ancora... Allora, l'Algeria è una squadra che da un po' di anni ormai, una decina d'anni, ha una struttura di un certo tipo, dei giocatori buoni e delle possibilità di fare qualcosa di buono anche a livello mondiale, di queste competizioni qua. Ha vinto questa Coppa d'Africa, ma perché la Coppa d'Africa è un terno all'otto in cui succede di solito di tutto, e in questa Coppa d'Africa molte squadre con giocatori un po' più di più alto livello, come cioè possono essere quelli famosi, Sané, come si chiama? Salah, o vabbè Pepe, questi giocatori qua che comunque di cui si parla sempre. Invece nel contesto africano tendono ad avere un impatto diverso, e l'Algeria sta brava ad approfittare e arrivare a vincere. Però ti ripeto, l'Algeria è una squadra che ha avuto un suo periodo d'oro con certi giocatori che ha portato avanti, e adesso che però è un po' in una fase di ricambio generazionale, vabbè, di cui Ben Nasser probabilmente è l'esempio più chiaro, è arrivata a vincere. Ma ti ripeto, se guardi i vincitori della Coppa d'Africa degli ultimi anni, di 10 anni, va tutto a caso. Il problema del calcio africano è che ha vinto lo Zambia un anno, tanto per dire, un anno è arrivato in finale il Burkina Faso, cioè può succedere di tutto. Anche l'ultima edizione che l'aveva vinto il Camerun, cioè nessuno puntava un euro sul Camerun e invece hanno vinto. E il problema del calcio africano è che si basa molto sulle generazioni dei giocatori, cioè la Costa d'Avorio era forte quando aveva Drogba, Yaya Touré, Gervinho, eccetera, e Boué, Tioté, tutta questa gente qua. Il Camerun era forte quando aveva Eto'o, Song, eccetera, eccetera. L'Algeria è forte quando ha 18 giocatori. L'Egitto era forte quando c'aveva la sua generazione d'oro di giocatori cresciuti in casa. Il Ghana era forte quando aveva Siena, Samoa, eccetera, eccetera. E il problema è che si fa veramente fatica ad andare oltre questo. È troppo ancora legato a questo genere di cose, e non è detto neanche che funzioni, tra l'altro, perché comunque, per dire, la Costa d'Avorio, che aveva una generazione di giocatori incredibilmente forti tutti insieme, ha vinto la Coppa d'Africa dopo 890 rigori all'ultimo tentativo. Se non succedeva, probabilmente veniva giù il continente. Il calcio africano è un contesto strano, perché ti ho detto, si fa fatica a far emergere concetti di calcio un po' più evoluti anche oggi, e appena scendi un po' dal livello di cui stiamo parlando adesso c'è un abisso che non vi consiglio di andare a guardare,
francamente. Non c'è pericolo da parte mia, vai tranquillo.
È un po' difficile comunque portare un'evoluzione. Anche il fatto che comunque si ricorra spesso ad allenatori magari stranieri, visti come Santoni, sembra quasi che sia più bisogno di qualcosa di mistico che tira tutto insieme e fa quadrare i conti, più che una preparazione di un certo tipo.
Sì, l'Africa è sempre stata curziana da un punto di vista calcistico. Ricordo una sera, quella la prima sera che arrivai in Egitto, 10 anni fa forse, beccai la finale di Champions League africana tra il solito Al-Kahali e un'altra squadra dell'Africa subsahariana, probabilmente. E era un spettacolo abbastanza lontano da quello che poi il talento di alcuni giocatori di cui hai fatto la lista te, ma i famosi camerunensi di cui Eto'o è stato ultimo grande interprete, sono giocatori di un livello spaventoso, che però non si traduce necessariamente in bellezza di gioco sotto il Mediterraneo. Giulio, è stato un immenso piacere, come al solito.
Grazie a voi. Quando volete, per l'anno prossimo sono a disposizione. Ho visto una faccia perplessa di Ghezzi che mi ha fatto molto ridere.
Del tipo, ma chi lo vuole questo qua? Per esempio, Mattia lo vuole...
No, quando parlavi della Champions League africana.
Cioè, Mattia, perché esiste?
Sì, sì, ce l'ha.
Vabbè, ragazzi,
io... No, come dico sempre, in realtà c'è un torneo di cui nessuno ha i diritti, ma cioè, penso che costi 25.000 lire comprarlo.
Potreste ti fermo, Giulio, ti fermo. Potreste produrlo voi di Vox to Vox.
Oh. Produrlo non esageriamo, perché
vabbè, commentarlo
con la mia vita, credo. Però se qualcuno lo produce, io lo compro. Perché c'è la Coppa d'Africa, però con i giocatori locali, cioè solo con i giocatori che giocano in Africa.
Ah.
E quindi cioè, lì vale tutto proprio. E io sogno di vederne almeno una partita giusta, cioè, e poi dimenticarla in qualche modo, però mi piacerebbe tanto.
Facciamo questo regalo a Giulio Dicenzo, compriamogli questa manifestazione.
Grazie mille, ciao, comunque, ragazzi. Buonasera.
Grazie mille a te. Ciao.
Vabbè, allora, vediamo se al terzo ospite troviamo degli argomenti di cui posso dire.
No.
Come no? T'ho portato il tuo amico Paolino. Cavoli.
A Ciccione. Minchia. Ma Paolo,
come scusi?
Stai esplodendo. Sì. Ti sei tagliato i capelli un'altra volta.
Sì. Ma ora da settembre inizierà un'altra vita. Questa è l'off season del college basket. Provoca.
Non quella delle sagre della porchetta che frequenta.
Infatti dopo vado a Trastevere per rimanere nel mood.
Dovrai mangiare un po', no? allora, prima di tutto, partiamo un attimo dall'attualità. Io in settimana ho letto la notizia che mando in broadcast. In realtà non l'ho letta, me l'ha detto mio collega Alessandro, che saluto molto caramente. Basket nazionale, scoppia un nuovo caso Hackett, Petrucci chiariremo. In pratica, cosa ha fatto? Daniel Hackett ha detto: io arrivo in ritardo al ritiro per motivi personali, e poi si è scagliato a spada tratta contro le istituzioni, menzionando cose del genere. Rifletto, le prese in giro sono state pesanti, vergognose, io non ci sto. Magari si riferisce al fatto che qualche addetto al lavoro, ai lavori, abbia criticato il fatto che lui è arrivato in ritardo al ritiro, senza menzionare i motivi. Ricordiamo che Hackett fu squalificato 6 mesi qualche anno fa proprio dalla nazionale italiana, perché aveva, diciamo, finto un infortunio. Paolo, ci racconti?
Sì, è una sorta di storia ciclica, cioè nel tempo si ripetono questi eventi con Hackett, ma in realtà per me, cioè, è stato più che altro un caso montato, perché la squadra non ha ancora iniziato ad allenarsi. Ieri c'è stato il Media Day a Milano con la presentazione dei 19 che Sacchetti ha scelto per fare il ritiro, che poi diventeranno 12 per i mondiali di fine agosto. E Hackett viene da una stagione in Russia dove ha giocato più di 50 partite, ha vinto l'Eurolega, ha vinto la VTB League, e avrà chiesto qualche giorno in più per riposarsi. Il motivo per cui Hackett si è scagliato e ha fatto, diciamo, questo post su Instagram che poi ha cancellato è stato, diciamo, un video che è uscito nella giornata tra lunedì e martedì, che riprendeva Hackett in una discoteca a Riccione mentre praticamente si divertiva e comunque staccava la spina dal suo lavoro. E penso che sia stato un grande, diciamo, malinteso tra le due parti. Non penso che il post ce l'abbia con Petrucci, che Petrucci ha tante colpe, ha tante, diciamo, non punti di lode nella sua gestione, nel suo modo che intende, con cui intende il basket, con cui gestisce l'intero movimento italiano. Però, come ha detto ieri in conferenza stampa, io queste cose le so gestire bene. Infatti Sacchetti aveva lasciato a lui la gestione di questo caso e anche del fatto che Hackett dovesse arrivare nella giornata di giovedì, e Petrucci l'ha gestita perché è quello il suo ruolo. Quindi penso sia stato più che altro ingigantito questo problema, e penso che non ci sia alcuna frizione tra le parti. Hackett sarà un giocatore fondamentale per la spedizione italiana in Cina.
Posso, Dario, fare una domanda a Paolino?
Ero silente apposta.
Paolino è più giovane di noi, non so neanche se fosse già nato quando l'Italia ha vinto gli europei nel 99. Ecco, io invece
sono 99.
Perfetto, quindi però l'Italia, tutte le volte che l'Italia deve arriva a una manifestazione importante, quella degli ultimi 10 anni, quella con i giocatori NBA per intenderci, tutte le volte succede qualcosa. Questa è una squadra che ha creato sempre tantissime aspettative, ma che poi ha raccolto poco. Qual è secondo te il motivo e ci sono questa volta invece i presupposti per fare veramente bene?
Allora, c'è sempre stata una, diciamo, una congiunzione storica tra le parti che è mancata, il pugno di
Gallinari,
i tanti infortuni, mi ricordo Eurobasket 2013, e comunque anche l'alchimia tattica con l'allenatore, Pianigiani è stato spesso criticato, pur avendo Messina non siamo riusciti ad andare né alle Olimpiadi né ad andare bene all'Europeo, quindi è sempre mancato quel qualcosa in più, anche perché questa grande generazione di giocatori che è andato in NBA non si amalgama perfettamente, perché non hai un giocatore che gioca bene su entrambi i lati del campo, tolto Gallinari che in Europa sposta come pochi, però Bargnani era un giocatore strano, Bellinelli in nazionale è chiamato più a fare la prima punta e lui la prima punta non la sa fare perché forza tantissimo i tiri dal palleggio e non è il suo mestiere. C'è Datome che sa fare bene il glue guy, Agüet è studentessa in Spagna, e lui ad esempio a Euro 2013 era una delle pedine fondamentali,
sì, vero,
perché mancarono tutti e lui e Radori giocarono benissimo quell'Europeo. Quest'anno teoricamente è un po' l'ultimo canto, perché Gallinari, Bellinelli sono tutti di fine anni 80, inizio 90, scalpi da dietro una generazione che per me è molto promettente, quella dei Moretti, dei Stefanini, arriverà Nico Mannion.
Esatto.
Abbiamo tanta abbondanza sulle parti esterne, manca qualcosa nel reparto lunghi, ma c'è ad esempio Guglielmo Caruso che gioca a Santa Clara in NCAA, che è diciamo, molto promettente e può diventare un buon prospetto europeo. Questo mondiale, finalmente siamo riusciti a tornare a una competizione di alto livello e di così tanto prestigio, e anche il pass per le Olimpiadi dell'anno prossimo, vediamo. E abbiamo la Serbia nel girone, penso che il girone è la nostra portata, perché Filippine e Angola sono fattibili come squadre, e anche se l'Angola ha alcuni giocatori interessanti, dipenderà tutto dagli accoppiamenti e dallo stato di forma. Sacchetti comunque ha fatto un grandissimo lavoro.
E vi ricordo che il mondiale di basket sarà a settembre in Cina, se non vado errato, con partite a orari, diciamo, pomeridiani italiani.
E gente come Paolino non ha un cazzo da fare, potrà vederli tranquillamente, mentre i lavoratori...
Anch'io lo insulterei, però mi ricorda troppo quando io andavo all'università che sapevo tutto di sport americano, adesso non so niente. Una volta sapevo tutto.
La vita bellissima.
sì, ma è bello che tu sappia che è una vita bellissima. molti sanno, lo danno per scontato invece, molto molto preziosa. Allora, hai citato brevemente Nicolo Mannion e tutto il resto degli italiani in NCAA, che anno sarà in NCAA il prossimo? Ricordiamo che le partite iniziano novembre, ottobre?
Sì, novembre, il 5 novembre.
Con 5 novembre.
Ha segnato il calendario.
Sì, assolutamente.
Non mettere esami attorno al 5 di novembre.
Non è fine della sessione, no.
E, ci spieghi un po' che anno sarà, cosa ci dobbiamo aspettare?
Ah, sì. Ormai la stagione inizia con il consueto appuntamento del Champions Classic, che vede Kansas, Duke, Michigan State e ora mi sfugge la quarta affrontarsi, e Kentucky, povero Calipari che mi dimentico di lui, altro amico grassone, e quindi si incontrano a turnazione 3 anni. Ed è diciamo l'inizio ufficiale del torneo, della stagione. Però in realtà siamo fortunati noi, perché fra il fine luglio e inizio agosto tante squadre passano in Italia, passano a Roma, Firenze, Vicenza è stata diciamo la prima città che ha portato le squadre insieme in Italia, Milano. Quindi quest'estate, tornando dalle vacanze, penso che qualche squadra come Iowa State, Nebraska, Baylor passano a Roma e me le vedrò. Quindi inizierò già a vedere e a conoscere un po' i nuovi roster. Sarà una stagione particolare, perché è la prima con diciamo, una nuova linea da tre. L'NCAA ha deciso di spostare la linea da tre dai 6,32 m ai 6,75 m, che è la distanza FIBA. E la spiegazione, il motivo che ha dato, a me mi ha dato molto l'urto, perché è una spiegazione molto conservativa, nel senso che hanno visto come negli ultimi 10 anni, cioè quelli passati dall'ultimo spostamento, sia, diciamo, cresciuto la tendenza e la frequenza dei tiri da tre nelle partite NCAA, e quindi hanno detto la allunghiamo la distanza per il tiro da tre, così queste diminuiranno. Invece, diciamo, proprio senza senso, è una cosa che andrà molto di più in favore del tiro da tre, come abbiamo visto in NBA, che la linea è dei 7,25 m, quindi uno delle grandi pecche degli ultimi anni del college basket era che gli attacchi erano poco spaziati, gli spazi erano molto congestionati, quindi si vedevano raramente belle partite. Una squadra come Wisconsin ha fondato negli ultimi 20 anni il suo prestigio nel congestionare gli spazi e fare partite brutte. E loro sono andati per 19 volte nelle ultime 20 stagioni al torneo. Quindi questo spostamento porterà solo a crescere, a far vedere attacchi più belli, più spaziati, sempre più basati sul tiro da tre, anche se questa non è l'intenzione dell'NCAA. Io sono molto contento. E una piccola nota, che io osserverò durante la prossima stagione, è lo sviluppo degli allenatori al secondo anno. Penso a Denarli a UConn, che allena su una panchina prestigiosissima, che ha vinto 5 titoli negli ultimi 20 anni. Penso a Mac a Louisville, che ha una delle classi di reclutamento migliori, e penso sicuramente a Penny Hardaway, che a Memphis ha in mano uno dei più grandi agglomerati di talento giovane mai visti sui parquet dell'NCAA.
E quindi non farà un cazzo. No, mi è piaciuto molto, devo dire, mi stupisce l'abbia fatta Paolino, la considerazione sugli spazi, cioè allontanare la linea da tre, prima di tutto non farà assolutamente diminuire i tiri da tre punti, anche perché comunque i giocatori di questa generazione tendenzialmente hanno pochi problemi a prendersi un certo tipo di tiri. E in più, ma soprattutto questa è la cosa che sottolineava Paolo, è che è importante, è che non ci sarà più quell'area così congestionata, e quindi si vedrà un gioco con le dovute proporzioni più simile a quello che poi si vede in NBA, perché poi verrà sfruttato anche l'atletismo di tanti giocatori, dei tanti super atleti che popolano il mondo NCAA. Quindi sarà bello vedere l'evoluzione del gioco nella prossima stagione.
È anche un po' più facile per gli scout capire che tipo di giocatori sono i giocatori in NCAA, perché era molto, era un fattore che complicava la valutazione dei giocatori, lo spazio ristretto.
Vero, 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 assolutamente.
Sì, abbiamo sfiorato il professionismo, no? Parlando di come l'NCAA adesso diventi leggermente più simile all'NBA, ma tu, Paolo, mentre tiro nel live anche Alex Cavatton, ti piace di più guardare il basket NCAA o quello NBA? Ci fai un confronto?
È molto, sono quasi due sport diversi, perché da una parte hai la lega più bella, interessante e talentuosa della storia dello sport, perché nessuna lega ha i primi 100 giocatori di quello sport all'interno di essa, e quindi hai un livello stratosferico che non vedi da nessun'altra parte. In NCAA hai, la fucina delle storie, perché vedi gente improbabile, gente che potrei essere benissimo io mi sono appassionato nel 2012, avevo 13 anni al college basket, sentendo la storia di Thomas Robinson, una storia sfortunatissima, e mi sono avvicinato proprio per le storie che riusciva a creare, per proprio il coinvolgimento, per anche la vicinanza tra me e i giocatori che giocavano, perché avevo 5-6 anni di differenza, e il bambino di 13 anni pensava forse se gioco a basket anch'io potrei arrivare a quei livelli. E quindi nel college c'è anche quella parte del tifo che è molto più caloroso, molto più vicino al nostro concetto di tifo europeo, che ti fa sentire più parte integrante. Nell'NBA il tifo è molto concettualizzato, è più parte, esatto, come se vai a vedere un film al cinema o il circo o qualcosa di comunque che ti intrattiene. con tutti gli spettacoli nell'half time, è un'altra concezione. Io sfortunatamente non sono ancora riuscito ad andare a vedere una partita di college. Ho visto un anno una partita Milwaukee, New York a Londra 5-6 anni fa ed è stato uno spettacolo meraviglioso. L'NBA è una macchina da marketing, una macchina da storie, perché tutti quei giocatori hanno una storia personale che si portano dietro che è meravigliosa. E quindi c'è la differenza nello sport, lo fanno le storie. Quindi quando ci sono le storie unite a un marketing del genere, l'NBA spopola. Questo non l'ho detto io, l'ho detto Federico Buffa, quindi... mi avvalgo di frasi e citazioni che parlano più di altrui, però sì, rimane un pizzichino la preferenza al college basket perché è il primo amore non si scorda mai.
Oltre a tutto quello che ha detto Paolino, che è assolutamente vero, se da un puro punto di vista emozionale, quello che mi regala in più il college, che sia basket o football rispetto all'NBA o l'NFL, è il fatto che non è un caso si chiama March Madness, il torneo delle NCAA. Può succedere veramente di tutto, ci possono essere degli upset che normalmente nello sport professionistico possiamo vedere, ma sono molto più rari, perché comunque nell'NFL e nell'NBA arrivano veramente sulle migliori, mentre nel college, come diceva Paolino, c'è la squadra improbabile, fatta di giocatori improbabili, che però becca il mese giusto della stagione, e come è stata Loyola 2 anni fa, e ti arriva fino alle finali NCAA. Ancora di più questo succede nel football. L'altra cosa che mi piace, che mi fa tendenzialmente piacere di più lo sport del college, è il fatto che anche una partita inguardabile è guardabile, perché esatto, c'è sempre un pubblico per guardarla. Chiaro. Mentre invece un New York Knicks Detroit Pistons di notte tendenzialmente non mi sveglio a vederlo.
Soprattutto qui a Detroit, che c'è Drummond, quindi gli fanno H a Drummond, quindi 20 minuti liberi di Drummond. E quindi di notte è la cosa peggiore che ti puoi ritrovare.
E inizia alle 2 e finisce alle 8:15 del mattino. Sì, esatto. Anch'io credo che ci sia molta più inutilità in NBA piuttosto che in NCAA. È anche vero che, come avete
detto,
dobbiamo
parlare delle 162 partite della Major League.
Ecco, meglio di no. Diciamo che però il picco NBA è un picco altissimo, come diceva Paolo, il meglio del basket mondiale. Ciao Alex, come stai?
Ciao ragazzi, sto bene, voi come state?
Sto bene, sto per cacciare Paolo Muttarelli, però prima gli mando una domandina.
La Trastevere.
Domanda flash, cosa pensate dei giocatori NBA che stanno letteralmente abbandonando il ritiro premondiale? Io penso, posso rispondere subito, i soldi li prendono tanti da un'altra parte e ne generano moltissimi, quindi quando l'NBA ti dice torna a casa in un modo o nell'altro, perché lo pensi tu o perché te lo dice direttamente lei, devi tornare a casa. Io ho questa visione.
Vero.
Paolo... 30 secondi.
Vero, il mondiale poi non ha lo stesso prestigio di un'Olimpiade per gli americani, quindi l'Olimpiade per un giocatore NBA è il sogno, e il mondiale ha meno prestigio e spesso, diciamo, viene lasciata a giocatori di secondo, terzo, quarto piano. Cioè, il quintetto degli USA prossimo mondiale sarà fatto di giocatori forti, più forti di tutti gli altri, ma normali. Quindi meglio per lo spettacolo.
Occhio tu di piccolo, che a fare queste scelte poi hanno fatto figuracce negli anni.
Ciao Paolo, sicuramente tu figuracce non ne puoi fare con la tua conoscenza del gioco del basket.
Con la mia grassaggine sì.
Sì, con quello sicuramente sì. Ti vogliamo vedere un nuovo Paolo a settembre-ottobre, quando tornerà la stagione del basket. Ciao Paolo.
Ciao. Un abbraccio, grazie
a voi. Ciao.
Quello si sta andando a mangiare le code a vaccinare alla facciazza nostra.
Ciao.
Alex, no, al massimo c'è una cassola qui in Brianza.
Sì. Ci sarà qualcosa di aperto.
Allora Alex, te sei un po' invidioso dello sport collegiale, tu che sei stato là negli Stati Uniti.
Ma lo sport collegiale ha un tipo di fascino diverso dal mio punto di vista. Per quella che è la mia esperienza, è qualcosa che si connette molto bene con le persone, secondo anche di come gli viene tramandato. Io mi sento più vicino allo sport professionistico, sinceramente, che non a quello collegiale, perché per vivere bene lo sport collegiale devi fare parte del sistema. Noi non abbiamo delle scuole, dei sistemi scolastici che sviluppano lo sport come se fosse cultura, come per me è cultura, come per gli americani è cultura, e quindi questa cosa, in questa cosa ci saltiamo un passaggio, secondo me, che ci viene più difficile entrare in connessione, col quale ci viene più difficile entrare in connessione. Però lo sport collegiale è puro, è quello che è, si sa che il business c'è, anche se lo tengono nascosto in qualche maniera. Higal Game insegna qualcosa,
ma anche l'ultimo scandalo che è uscito, non mi ricordo di quale università, l'altro ieri, Auburn. L'hanno scritto Auburn. Proprio forse gli amici di Basketball NCAA, che anche questi piglianavano soldi.
Certo. Però è favoloso il modo in cui anche poi chi ha appartenuto al mondo dei professionisti ritorna alle origini. Ne abbiamo avuto proprio con te, Dario, una testimonianza, certo. Dario, un experience con Cardi University qualche settimana fa, insomma. Però dal mio punto di vista, ecco, io mi sento molto più connesso allo sport professionistico che non a quello collegiale.
Sì, Alex, ci fa ragionare con questa cosa, perché insomma, magari anch'io sono molto invidioso di vedere, non so, un Notre Dame, Michigan e tutti che fanno Michigan, Ohio State, queste partite incredibili con 100.000 persone a guardarle, però ricordiamoci sempre che tutto ha una declinazione su noi stessi, e giustamente, come dicevi, forse noi riusciamo a essere più vicini alla NFL piuttosto che alla NCAA per quanto riguarda il football.
E ragazzi, vi invito a vedere una partita di Texas con me a casa mia, così poi bene. Vedete.
Ci sentiamo vicini.
Vedete come siamo interconnessi con un'università. andiamo avanti.
Alex, Andrea, mi raccontate cosa è successo con Tyreek Hill e perché è ancora a piede libero, ma soprattutto fatelo in 4 minuti.
Alex, lascio a te la parola.
Ma Tyreek Hill è una vicenda un po' strana. Io dal mio punto di vista mi affido a quella che è la giustizia. Se la giustizia americana ha detto che Tyreek Hill non è colpevole, tendenzialmente Tyreek Hill dovrebbe non essere colpevole. Il problema è che lui è recidivo in certi tipi di episodi. Tra l'altro c'è questo alone strano che si è creato intorno a Kansas City, ai Kansas City Chiefs, proprio nello scorso anno, tra quello che è successo con Kareem Hunt. Stiamo parlando di comunque giocatori che sono gioielli assoluti e che possono cambiare l'economia di una squadra, di un campionato, di una lega. Però ripongo la mia fede in quella che è la giustizia americana, e se l'NFL decide di seguirla, la decisione è loro. Non so in questo senso Goodell, che già non gode di nessun genere di stima da parte della popolazione americana, probabilmente si sporcherà ancora di più la sua immagine, però questi sono i fatti.
Allora, visto che Alex è stato bravissimo, io mi prendo i 30 secondi che sono avanzati al suo intervento. Allora, io mi devo scusare con gli ascoltatori, scusate il disturbo, perché mercoledì, volendo dire tante cose, ma comunque avendo un tempo ristretto per farlo, ho fatto confusione quanta ne riesce a fare Goodell con la gestione della policy sul comportamento dei giocatori. Quindi ho fatto un po' come lui. Il discorso qual è? Perché l'NFL sospende i giocatori? Perché deve preservare quella che è l'immagine di una lega? La cosa è più recente di quanto noi ci immaginiamo. Dario, per tornare alla domanda che ti ha fatto Roberto Gotta ad inizio trasmissione, l'NFL si deve prendere la responsabilità di giudicare e sospendere i propri giocatori a prescindere da. Secondo me il problema, e questo è quello che invece sono riuscito a dire bene anche a scusate il disturbo, è che viene messo tutto un po' nello stesso calderone, per cui Tom Brady, che sgonfia 4 palloni, viene messo quasi sullo stesso piano di Tyreek Hill, che ha rotto il braccio al bambino e ha minacciato la moglie. Allora, io ritengo che ma poi perché poi oggi sono andato un po' a studiare meglio la cosa, perché per mercoledì, per lunedì non ero riuscito tanto ad andare in profondità, oggi ho avuto un po' più di tempo, sono andato un po' a leggermi. In realtà poi le linee guida ci sono anche, il problema, che è quello che viene poi, di cui viene accusato Godel, è che Godel, a seconda del caso, fa o non fa, sospende o non sospende, e anche sul numero delle giornate di sospensione non si riesce mai a capire qual è il criterio applicato. Sintetizzo e chiudo, perché poi questo sennò è un argomento che ci porterebbe via delle
infatti.
Tom Brady viene sgonfio i palloni, la Lega lo sospende. James Winston fa il cretino con la driver di Uber, e dice sì, l'ho fatto, lo sospendi, e perché lo ha ammesso gli dai la metà delle giornate che gli dovresti dare, okay, se invece tu dovessi metterti lì a indagare, a fare, a perdere del tempo. Ok, Tyreek, per i casi invece che ricadono nella violenza domestica e dalla violenza domestica a salire, io posso capire che l'NFL dica, come diceva giustamente Alex, aspettiamo il giudice, aspettiamo la sentenza, e in funzione della sentenza poi ci pronunciamo anche noi. Ok, se mi dice questa cosa, lo devi applicare per tutti i giocatori. Tyreek Hill non è stato sospeso. Due giorni dopo è arrivata la sospensione di un giocatore dei Seahawks, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, per un fatto avvenuto 2 anni fa, e lui non è stato dichiarato colpevole per quel fatto. Allora, se tu mi dici che Tyreek Hill non lo sospendi perché la giustizia americana non aveva abbastanza
certo
per poterlo incriminare, allora non puoi sospendere 2 giorni dopo un giocatore per un fatto del 2017 per cui è stato assolto. Questo secondo me è il problema fondamentale, cioè decidere come gestire i casi più spinosi, quindi decidere se portare avanti un processo parallelo e a prescindere da quello che dice la giustizia ordinaria, permettetemi il termine, la giustizia di Godel dice che invece Hill è colpevole e lo sospende, punto, fine, basta, e io sarei di questa, di questo partito, molto personalmente, perché c'è una telefonata, c'è una registrazione di Tyreek Hill che per l'NFL deve bastare, perché quella roba lì che esce comunque mette l'NFL sotto una luce che a Godel non può star bene, quindi per l'NFL quello deve essere sufficiente. Poi esiste un processo ordinario, allora se decidiamo di aspettare il processo ordinario mi sta bene, accetto che quindi Tyreek Hill in week 1 sia in campo, però deve valere per tutti i giocatori, non può valere certo per Tyreek Hill sì e per un altro no. Bon.
Sì, questo due pesi, due misure non possono funzionare.
Ti potrei anche dire che la statistica della sospensione media è una partita e mezzo, quando dovrebbe essere 4, se non 6, per questo tipo di cose. Cioè, ci sono tutti dei dati che ti fanno capire che ci sono delle regole ma che non vengono applicate. E in più, anche all'interno di queste regole, Godel ha sempre un po' la possibilità di muoversi come vuole. Ecco, questo secondo me è il vero problema, perché in realtà ci sono tutta una serie di linee guida, le trovate su internet, scrivete NFL, sì, policy, rules, eccetera, eccetera.
Players conduct policy.
E le trovate, però cioè, poi si fa fatica a capire l'applicazione di queste cose. Ecco, secondo me questo è il vero problema, è l'applicazione reale per i vari casi. Una volta che risolvono questa cosa, poi io posso accettare che Tyreek Hill giochi in week 1, assolutamente.
Per quanto riguarda la nuova stagione che inizierà con Tyreek Hill alla sua posizione di wide receiver per i Kansas City Chiefs, su Addon Magazine stanno uscendo appunto le previews, oggi ne è uscita una bellissima sugli Atlanta Falcons, scritta in modo perfetto e secondo me dice un sacco di cose buone. Alex, tu ci dici una squadra che ti immagini molto migliore dell'anno scorso, anche molto migliore di quanto si dica appunto in queste preview estive, che comunque sono molto lontane dal primo kickoff?
Ce n'è una in assoluto, e ho chiesto proprio la possibilità ad All Magazine, a Ganci e anche a Gazzi, di potermene occupare proprio nella preview che è già stata pubblicata. Sono i Cleveland Browns, in assoluto. Non ho dubbi che i Cleveland Browns siano il team con più margine di crescita, con più chance di miglioramento e con più potenzialità per andare lontano, dei team che comunque non si sono qualificati per i playoff, parliamo appunto di un rango che è rimasto escluso appunto da wild card playoff in genere. Sui Cleveland Browns sono pronto a scommetterci, non su una vittoria del Super Bowl, perché da 0 anni a tutto mi sembra eccessivo, però i Browns hanno davvero fatto tutto quello che potevano per diventare una contender.
A supporto di questa tesi, dico subito, ti do subito la parola, Andrea. A supporto di questa tesi, oggi vedevo le quote dei possibili MVP, cioè Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, a 3, qualcun altro a 4, sono tutti quarterback, a 12-1 è dato il signor Tom Brady e il signor Baker Mayfield, quindi insomma appaiati in questa classifica, enesima dimostrazione che quello che dice Alex ha sicuramente un fondo di verità. Io credo che sia anche poco una sorpresa Cleveland, nel senso che comunque le caratteristiche che tu hai elencato ottimamente nella tua preview sono abbastanza risapute.
Io e Michelini per la tua preview, esatto.
Sì, è vero, su Twitter.
Non,
su Twitter.
Non sei su Twitter. No, adesso no, perché non c'è su Twitter. Al di là del mio entusiasmo che tutti conoscete, Alex, secondo te può starci il paragone tra i Cleveland Browns che verranno e i Chicago Bears che abbiamo appena visto la scorsa stagione? Cioè tu dicevi, vedo difficile quel passaggio dal niente al tutto, che è un po' quello che è successo ai Bears l'anno scorso, da una squadra che era rimasta fuori dai playoff, a invece una che poi ha giocato una regular season strepitosa e poi vabbè, sappiamo tutti com'è finita la corsa nella post season. Ecco, ci può stare il paragone? Cioè, secondo te i Browns possono essere i Cleveland... i Browns possono essere i Chicago Bears della scorsa stagione?
Ascolta, l'anno scorso sui Chicago Bears nessuno ci avrebbe scommesso 1.000 lire, nel senso che sì, l'arrivo di Khalil Mack poteva cambiare le dinamiche e le ha cambiate, Nagy e il suo modo aggressivo potevano essere un qualcosa in più, Trubisky che aveva finalmente dei ricevitori a disposizione poteva essere un'arma in più rispetto ai Bears del 2017 che hanno giocato solo running and pounding con Jordan Howard. Sui Browns c'è un po' più di aspettativa secondo me, perché comunque sono arrivati grossissimi nomi, non che Allen Robinson non sia questo grosso nome, perché anche Allen Robinson e Khalil Mack sono nomi importanti, però Robinson arrivava da un infortunio, Mack è arrivato 5 giorni prima dell'esordio coi Packers, qui si parla di Hunt tirato su forse la spera in Dio, nel senso che non si sapeva ancora quanto era la squalifica, quanto sarebbe stata Beckham tradato, c'è comunque un passaggio che magari non definirei esattamente tanking, ma in certi casi anche sì, che ha permesso di portare a Cleveland talenti assoluti da Superman World, la difesa si è strutturata in modo importante, mentre Chicago ha avuto un pick molto alto, scambiato con San Francisco peraltro, al quale è arrivato Trubisky. Cleveland ne ha avuti un po', quindi l'aspettativa su Cleveland è sicuramente maggiore quest'anno, facendo un paragone rispetto ai Chicago Bears dell'anno scorso. Poi vedo un attacco molto più pungente a Cleveland rispetto a Chicago.
Questo sì, infatti io te l'ho fatto dire a te, perché se l'avessi detto io Dario avrebbe detto sicuramente che no, però è quello un po' che penso io, cioè io penso che i Browns fossero già una squadra piuttosto interessante la scorsa stagione, che se non fosse partita con quel disperato che avevamo come head coach, ma con uno normale, probabilmente sarebbe arrivata ai playoff. La difesa, non mi stancherò mai di ripeterlo, è già forte dallo 0-16, cioè già la difesa dello 0-16 era una buona difesa, qui poi pian piano si sono aggiunti tutti dei pezzi, Denzel Ward uno su tutti, ma quest'estate sono arrivati Richardson e non mi ricordo più chi altro, che comunque hanno puntellato un po'. E poi l'attacco è quello che dici tu, Alex. Cioè, secondo me i Browns sono una squadra che possono fare 40 punti tutte le partite e hanno una difesa che magari non è quella dei Chicago Bears, però può comunque aiutare e bloccare tanti degli attacchi esplosivi che ci sono in questo momento in NFL. Però l'ha detto Alex, non l'ho detto io, Dario, e quindi va tutto
e quindi bene. Quindi va benissimo, va bene. Cleveland in battara ai playoff, ci siamo. No, la mia critica ai Cleveland Browns è che semplicemente voglio vedere quest'anno cosa fanno. Poi sicuramente tutte le vostre ragioni sono più che buone. Da qui a alzare il record di 6 partite, va bene, vediamo, penso che sarà così, però voglio solamente verificare.
Alex, quanto hai detto che finiscono i Browns tu?
Mi pare 11-5.
Ecco, fattibile. 10-6, dai.
Mi pare 11-5 con parecchio ottimismo, ma sì, 11-5 io ce lo vedo.
Va bene. Non dico più niente.
Va bene.
4, me l'hai detto.
Io sono tra 12 e 14. 12-4-13. 11 sarei un po' deluso, però ci accontenteremo.
Che poi si sa che l'AFC potrà essere anche dei Browns, però la NFC molto probabilmente sarà appannaggio dei Chicago Bears. E con questa iettatura salutiamo Alex Cavatton, che è stato con noi anche questa sera. Grazie mille, Alex, sei una delle facce che rivedremo l'anno prossimo. Dimmi, Andrea.
Alex, lo diciamo che va bene, noi ci vediamo domani allo Svuotafusti, ma lo diciamo a tutti di seguirci con 108, sia podcast che blog, visto che ci sbattiamo.
Assolutamente.
Perché Michelini va in ferie e non fa più niente, io e te invece continuiamo a lavorare.
Certo, tu un bel progettino per completare il palinsesto, anche con The Cutting Edge Radio, che è proprio 108, dove andiamo a tastare un po' tutte quelle che sono le sfaccettature del baseball, prendendo sia i team della Major League, che abbiamo avuto modo di creare una rubrica con i prospetti, abbiamo articoli, abbiamo un podcast ogni 2 settimane, se riusciremo stringeremo anche i tempi, ne faremo magari anche qualcuno in più. Sì, stiamo cercando di portare un prodotto nuovo che non c'era comunque nel nostro paese a livello di podcast, a livello di critiche di articoli e quant'altro, ecco.
Abbiamo
una marchetta, dai.
Beh, no, ma allora adesso tu devi sapere che, Alex, ti salutiamo e facciamo almeno 5 minuti di marchettona, quindi marchettona, insomma, l'ultima puntata ci vuole. Ciao Alex, grazie mille.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Ciao. Allora, siamo giunti alla fine della prima edizione di The Cutting Edge Show. Ovviamente arriva la domanda postuma di Sortino a certificare vincitore di division. Direi di sì, perché no?
15-5, perché no?
15-5. Ok, Andrea, allora hai qualcosa in particolare da ricordare ai nostri spettatori e ascoltatori oltre a 108?
Che è uscito da poco, più che altro serviva per iniziare Jumping Spike, che è il podcast dedicato al volley NCAA. Ci sono già 2 puntate disponibili, adesso ci si fermerà un attimo per poi riprendere quando si avvicina l'inizio del campionato NCAA, che grosso modo coincide con l'inizio anche del football NCAA. Di nuovo non c'è altro, fortunatamente.
Beh, però possiamo dire che un anno fa, quando abbiamo iniziato questa trasmissione, i podcast presenti su Cutting Edge Radio erano una manciata, possiamo dire, 7-8 se non vado errato. In un anno sono diventati 21, e questo è dovuto, ed è il mio primo ringraziamento, a soprattutto la gente che ci ha chiesto di parlare sulle frequenze di Cutting Edge Radio, e al loro lavoro a volte settimanale, a volte bisettimanale, comunque sempre presente, e chiaramente al lavoro di Andrea Ghezzi, di Giovanni Ganci e limitatamente del sottoscritto, che però ha tentato in tutti i modi di tenervi compagnia giovedì sera con una trasmissione che parlasse a 360 gradi dello sport, come piace farlo a noi, senza parzialità, a parte Cleveland Browns, scherzo, senza parzialità, senza considerare uno sport migliore dell'altro e senza considerare un ospite migliore dell'altro, anche se in realtà a questi microfoni si sono alternati personaggi come Roberto Gotta, Matteo Gandini, insomma gente che lo fa per professionismo, che ringraziamo come tutti quelli che sono intervenuti in trasmissione. Se faccio un piccolo conto spannometrico, saremo attorno alla 40 di ospiti in tutto, più o meno, forse c'è una 50,
forse di più. Dai, ci sono stati i vari Simone Mazzola, Michele Serra, ci sono Paolino, che sono tornati spesso, però abbiamo cercato, secondo me bello di questa trasmissione, che abbiamo cercato veramente di variare argomenti e ospiti con cui parlare di quegli argomenti. Poi chiaramente durante la stagione abbiamo trovato degli amici con cui ci faceva piacere magari portare avanti dei discorsi per qualche tempo, però insomma in 43 puntate secondo me 50 ospiti, ma li abbiamo sorpassati male. Abbiamo proprio
facilmente un giorno di quest'estate, quando sarò in India, venite a trovarmi in India, mi metto lì e faccio la lista di tutti gli ospiti, vediamo se viene fuori un post o due o tre di Twitter per metterli tutti dentro.
Prima di salutare, volevo ringraziare io te, perché questo progetto di The Cutting Edge Show nasce dall'unione di pensieri distorti miei e di Michelini, però Dario, senza di te difficilmente saremmo arrivati alla 43esima puntata, un po' perché io per ruolo gestisco anche tante altre cose, un po' perché tu ti sei preso oneri e onori di portare avanti questo programma, anche quando io non ci potevo essere, nonostante io non abbia letto nessuna delle 43 scalette che mi hai mandato, grazie alle tue scalette siamo andati in onda tutte le settimane, grazie alla tua organizzazione, al contattare gli ospiti, all'organizzazione e tutto, questo programma è riuscito per un anno ad andare con regolarità, e quindi mi sembra giusto che io ringrazi te.
Benissimo, io ovviamente ricambio i ringraziamenti sia a te ovviamente che a Giovanni, e ovviamente da solo questa cosa non si può fare, quindi insomma bisogna sicuramente avere una voce. L'anno prossimo tentiamo di contraddirci un po' di più, questa è una promessa che posso fare agli spettatori, così diventa veramente un revelot. Crediamo di aver fatto una buona puntata questa sera, abbiamo alternato molte persone, l'anno prossimo torneremo, probabilmente stesso orario, probabilmente stesso giorno, e ci sentiamo ovviamente sulle frequenze di Cutting Edge Radio, potete seguirci su internet www.thecuttingedge.it, su Facebook Cutting Edge Radio, su Twitter @TCE_radio, mantenete i contatti che avete creato in quest'anno e ci sentiamo molto presto. Ciao a tutti.
Ciao, grazie a tutti.